Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi.
Salve amici, al microfono Dario Villani. E chi non aveva in casa un radiogrammofono del nonno e chi soprattutto non ha mai visto in qualche fiera delle radio d'epoca? Ecco, visto che l'anno scorso si sono avute le celebrazioni per il 150esimo anniversario di Guglielmo Marconi e i 100 anni della radio italiana, oggi riprendiamo questo discorso con Andrea Ferrero, presidente dell'AIRE, Associazione Italiana Radio d'Epoca. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario. Andiamo, tutto bene?
Ecco, io ti ho introdotto parlando di fiere perché se ne è appena chiusa una, quella di Montichiari, molto famosa,
sì, certo,
qui in Italia, e dove diciamo l'associazione Radio d'Epoca era ben rappresentata. Vuoi parlarci un attimo di come è nata la vostra associazione e quali sono i vostri scopi?
Allora, noi siamo un'associazione ovviamente no profit, questo mi sembra giusto. Quasi tutti, se non tutti, anzi direi tutti, siamo tutti volontari. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, ma lo fa per l'associazione, perché la situazione è quella innanzitutto che ci permette di esprimere meglio la nostra professionalità, perché ognuno di noi arriva un po' dal settore, e la nostra passione, perché senza quella è un'attività, specialmente parlando di radio d'epoca, che sono d'epoca anche i soci dell'associazione, quindi dobbiamo per forza maggiore interpretare le cose dal nostro punto di vista. Però è vero che i nostri soci hanno una loro filosofia, perché noi siamo dei collezionisti innanzitutto, e l'associazione deriva appunto da un gruppo di collezionisti che negli anni 90 ha pensato bene di fare un lavoro che normalmente era fatto con il mobilio, i quadri, i suppellettili, tutto quello che poteva essere la curiosità in un ambiente che era un ambiente civile, normale, di una belle epoca, se partiamo degli anni 20, oppure su quello che normalmente sono le cose che sono gestibili da un punto di vista di mercanteria, perché erano i mercanti in fiera quelli che hanno dato vita all'associazione.
Ecco, grosso modo in Italia so che c'è un ricco numero di collezionisti. Quanti ne saranno, tu che più o meno hai sotto controllo, diciamo, il settore, no?
Certo, noi siamo circa 400 in tutta Italia, ovviamente divisi per regioni. Ogni regione ha, non tutte, per carità, ci sono delle regioni anche piccole che quindi si associano per poter essere una regione che possa avere qualche chance in più, come ad esempio la Val d'Aosta. Ci sono tre soci che però li abbiamo conglobati nella regione Piemonte, tanto per fare un esempio banale. E quindi con questo tipo di filosofia i collezionisti si mettono a disposizione del mondo del collezionismo delle radio proprio in questo settore, cioè cercando di collaborare tutti insieme per quello che è possibile attraverso le varie regioni, i vari capigruppo.
Ecco, chiaramente parlando di Radio d'Epoca viene spontaneo farsi delle domande circa i musei dedicati alla radio. Quello più importante è senz'altro quello della radio di Torino, della RAI, ma soprattutto proprio il 22 e 22 marzo ci sarà una parentesi che vi coinvolge, voi dell'Aire, ad Alessandria nel museo Claudio Gilardenghi, il museo della radio e della comunicazione, dove ci sarà un convegno sugli esperimenti di Marconi, dove si parlerà dell'SOS del Titanic, che salvò numerose vite umane quando poi, diciamo, la radio diventò obbligatoria averla a bordo. Ecco, naturalmente si parlerà anche di radio e di spazio. Vogliamo un attimo parlare proprio di questo evento, diciamo, prossimo?
Sì, allora, l'evento prossimo innanzitutto è chiaramente un evento messo insieme dal FAI, perché sono le giornate del FAI e vengono fatte in tutta Italia a seconda delle tipologie di rapporto che c'è tra il comune, la città e chiaramente il FAI. Hanno delle date diverse, ma sono tutte in quest'anno, quindi noi siamo praticamente relazionati in questo momento del 22 e il 23, sabato e domenica marzo, con la città di Alessandria. Quindi il FAI apre le porte alla cittadella di Alessandria, che è un bellissimo complesso militare in epoca napoleonica, quindi vale la pena andarlo a visitare, e all'interno di questo complesso il FAI fa visite guidate alle torri, ai muraglioni, a tutto quello che la città all'epoca militare poteva rendere conto con la sua forma, la sua dimensione e naturalmente con le sue costruzioni, che sono direi ancora tutte intatte, perché credo sia, da quello che ho letto anch'io, perché non sempre le informazioni sono di pasta mia, ecco, le prendo anche in giro tra il web e le associazioni, è una cittadella praticamente intatta, l'unica intatta in tutta Europa. Quindi una cittadella napoleonica perfettamente conservata.
Ecco, so che tra l'altro voi avete una collaborazione molto intensa anche con la Fondazione Marconi.
Certo, lì c'è il nostro papà, il nostro mentore, guai se non ci fosse, noi partiamo da lì. Abbiamo la nostra associazione come sede ufficiale Arezzo, perché ad Arezzo il Museo della Comunicazione è gestito dal professor Fausto Casi, che è il personaggio che ha dato vita all'Aire ed è rimasto chiaramente coinvolto in questa attività, perché è appassionatissimo, deve riuscire in qualche modo a far sì che tutte queste cose possano essere visibili. Allora questo museo è gestito proprio dal comune di Arezzo e in collaborazione con l'Aire, praticamente l'Aire ha ceduto praticamente i materiali per poter mantenere in piedi il museo completo ed è visitabile con degli orari particolari. Il sito è previsto, si chiama MUMEC, quindi se uno digita in internet MUMEC viene fuori il museo della comunicazione della città di Arezzo, che è la nostra sede.
E peraltro, se non vado errato, proprio a fine mese di marzo ci sarà, proprio presso la Fondazione Marconi, la vostra assemblea annuale, no?
Sì, esatto. Il 29 di marzo la nostra associazione fa questo incontro annuale, dove ci permette la Fondazione di avere a disposizione praticamente il salone delle conferenze, che è una cosa meravigliosa, e in più Villa Grifone, che è praticamente la casa di Marconi, e quindi ci sentiamo praticamente coinvolti proprio fisicamente all'interno. C'è un bellissimo museo visitabile e funzionante, gestito da un responsabile, una direttrice del museo, e un nostro socio ci permette di fare le visite guidate all'interno di questo museo. Quindi è un momento anche interessante, culturalmente parlando, molto bello, anche per gli ospiti che ci sono normalmente, che ci accompagnano in questa nostra, praticamente questo nostro incontro annuale.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, diciamo, voi avete una forte presenza, lo dicevamo all'inizio, proprio nelle fiere dedicate ai radioamatori e all'elettronica in tutta Italia. Diciamo, è un argomento molto interessante per chi ama il hobby del radioantismo, e so che avete anche una collaborazione molto stretta con diverse riviste specializzate come Radio Rivista, Radio Kit Elettronica.
Sicuramente, fanno parte praticamente della nostra realtà informativa, quindi come noi abbiamo la scala parlante, i radioamatori e i radioascolto, quindi l'aire e l'ARI, sono attivi su questo settore, quindi emettono delle riviste che ci riportano all'uso degli apparecchi, a come gli apparecchi possono essere utilizzati, serviti, e molte volte siamo anche direttamente coinvolti, perché quando ci sono delle calamità i radioamatori stessi, noi siamo una parte dei radioamatori, perché normalmente alcune dei nostri soci arrivano proprio da questo settore, sono anche presenti durante le attività di aiuto nelle cittadinanze. Vediamo quando ci sono stati negli ultimi mesi e anni quei grossi problemi di carattere civico, quindi inondazioni, lo stesso bradisismo di Pozzuoli soltanto dell'altro ieri, e sono attività che noi dobbiamo in qualche modo esserci per servire le zone dove per qualche ragione non c'è più la comunicazione normale, cioè il telefonino non serve a niente se cadono le celle di trasporto, quindi con i nostri apparati.
Ecco, questo diciamo è anche un po' il nostro cavallo di battaglia, e infatti tu, tra l'altro, ho letto da qualche parte, mentre prendevo qualche appunto per fare questa intervista,
certo,
che voi lamentate proprio questa difficoltà, no, che avete a presentare le radio d'epoca, perché buona parte di questi apparecchi sono anche funzionanti, però non c'è segnale perché oramai c'è lo switch off dell'onda media.
Certo, ma noi siamo così birichini che ci siamo costruiti i trasmettitori in onde medie, e quindi facciamo in modo che durante le nostre manifestazioni, le nostre fiere, le nostre mostre, questi apparecchi possono anche funzionare, perché emettiamo noi il segnale in onde medie, lo trasformiamo, praticamente ribaltiamo le onde, le FM, le facciamo apparire sulle onde medie e le trasmettiamo direttamente in aereo, in wireless, cioè senza fil, la trasmissione classica di Marconi. Cioè, Marconi cosa ha inventato? Ha inventato il modo di trasmettere le onde elettromagnetiche per far sì che il mondo potesse essere connesso, e noi facciamo questo lavoro, cioè facciamo in modo che, visto che manca una frequenza, perché poi non manca l'onda elettromagnetica, manca una delle frequenze che porta praticamente queste informazioni, e noi la trasformiamo in un'altra frequenza e continuiamo a portare le nostre informazioni sulle radio antiche.
Ecco, dall'altra capo del telefono, da Bologna, Andrea Ferrero, presidente dell'Associazione Italiana Radio d'Epoca. Tu sai che abbiamo un folto pubblico di appassionati della radio, di radioascolto, di radioamatore. Vogliamo concludere lanciando un messaggio a tutti i nostri ascoltatori?
Le radio d'epoca sono degli apparecchi bellissimi, sono nati perché mancava questa tipologia di prodotto antico da parte dei collezionisti. Questo è stato quindi l'attività fatta dal nostro mentore, che appunto è Fausto Casi, e ha trasformato il piacere di fare il mercante di mobili, di quadri, eccetera, anche in un mercante di radio. Però poi si alleano a questi mercanti di radio tutti gli appassionati, e anche quelli che hanno lavorato su questa apparecchiatura, perché c'è chi li ripara, c'è chi li restaura, c'è chi li usa, e quindi questo è il mondo che continua a camminare nonostante l'antichità dei nostri prodotti. Però sono antichità bellissime, quando hai in mano un apparecchio degli anni 20-30, sono delle opere d'arte, quindi noi ci appassioniamo anche per questo. Vedere risuscitare una radio da un deposito pieno di polvere, pieno di ruggine, eccetera, e rimetterla in funzione, accendere, girare una manopola e sentire uscire un suono dall'altoparlante, è un'emozione molto grande. È nata un'altra radio.
Ed è un'emozione anche ricordare Nerio Neri, no? Che è stato uno dei padri dell'Associazione Italiana Radio d'Epoca.
Era il nostro presidente, era un altro un altro delle pietre miliari che naturalmente ha fatto il suo tempo, purtroppo se n'è andato, ma ci ha lasciato comunque delle cose interessanti, dei libri, delle riviste, quindi ha lasciato la sua intelligenza, la sua passione a disposizione anche nostra. Gli stessi radioamatori, era un radioamatore Neri, il libro Alle antenne è uno dei libri più ricercati dagli appassionati, perché era un cultore anche della tecnologia di quel periodo.
Va benissimo, allora grazie per essere stato nostro ospite, grazie per la disponibilità e spero di sentirti quanto prima.
Ma io adesso mi sto dedicando ovviamente al 29, dove sarò presente come presidente e quindi dovrò essere preparato anche per rispondere ai nostri soci che saranno anche loro presenti per questa nostra attività annuale. Grazie a voi che ci avete interpellati e ci avete dato la possibilità di parlare in wireless, cioè parlare direttamente senza usare i collegamenti, ma usare proprio quello che Marconi chiamava la trasmissione senza fili. Ovviamente in questo caso è sonora, non è soltanto telegrafica. Grazie a voi comunque, a risentirci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Dal 9 all'11 marzo si è tenuto presso il Megaron Athens International Conference Center, nel cuore di Atene, il Radio Days Europe 2025. L'iniziativa è un punto di riferimento per il mondo della radio, del podcast e dell'audio, attirando oltre 1500 partecipanti da 65 paesi per 3 giorni di conferenze, workshop e networking. Il programma ha incluso sessioni keynote, panel di discussione, workshop interattivi e summit tematici, offrendo ai professionisti strumenti concreti per affrontare le sfide del settore. Tra i temi principali dell'edizione 2025 ci sono l'intelligenza artificiale nella produzione e distribuzione dei contenuti audio, le strategie per attrarre nuove generazioni di ascoltatori e l'evoluzione del mercato pubblicitario. Un'attenzione speciale è dedicata alla musica e alla collaborazione tra stazioni radiofoniche e personaggi celebri, oltre a un focus sulle vendite con il Sales Summit, che propone strategie innovative per il settore commerciale. Inoltre, il Youth Fund offre un percorso di formazione per giovani professionisti dai 18 ai 25 anni. L'evento ospita anche un'area espositiva con oltre 60 stand dedicati alle ultime innovazioni tecnologiche nel settore audio. Dalle piattaforme di streaming agli strumenti di produzione, Radio Days Europe 2025 si conferma così un'opportunità unica per aggiornarsi, connettersi e ispirarsi in un settore in continua evoluzione. Il Regno Unito elimina il divieto di usare i telefoni nelle scuole. Una proposta di legge britannica per limitare l'uso di smartphone e social media da parte dei bambini è stata di fatto accantonata dopo l'opposizione ministeriale. La legislazione aveva inizialmente chiesto il divieto di smartphone nelle scuole e l'innalzamento dell'età digitale del consenso, in cui i bambini possono usare la maggior parte dei social media, da 13 a 16 anni, ma ora richiederà solo al governo di esaminare le prove sui danni causati dagli schermi entro un anno. Una donna di Dunfermline, Scozia, è rimasta scioccata dopo che un servizio di conversione voce-testo di Apple ha inserito per errore un riferimento al sesso, e un evidente insulto, in un messaggio che le era stato inviato. Louise Little John, 66 anni, ha ricevuto la scorsa settimana un messaggio vocale da un'officina Land Rover locale che la invitava a un evento. Ma la trascrizione generata dall'intelligenza artificiale l'ha interpretata male in modo estremamente colorito. Non è il primo fallimento dell'intelligenza artificiale in Apple, ma fortunatamente lei ha visto il lato divertente. Gli hacker hanno convertito con successo 300 milioni di dollari di token digitali in valuta utilizzabile in seguito a un furto di criptovalute da 1,5 miliardi di dollari 2 settimane fa. I criminali, noti come Lazarus Group e ritenuti al lavoro per la Corea del Nord, sono particolarmente abili nel riciclaggio di denaro. L'exchange di criptovalute Bybit, che ha subito l'hacking, offre una ricompensa per i fondi recuperati. Finora ha recuperato 40 milioni di dollari. Nel frattempo, il prezzo del Bitcoin è sceso fino al 6% dopo che Trump ha firmato un ordine esecutivo per stabilire una riserva strategica di criptovaluta. La riserva conterrà circa 17,5 miliardi di dollari di asset digitali confiscati al governo federale come parte di procedimenti penali o civili, ha affermato l'IA della Casa Bianca e lo zar delle criptovalute David Sachs. Ma la sua affermazione secondo cui la mossa non costerà un centesimo ai contribuenti ha fatto arrabbiare alcuni investitori che l'hanno interpretata come se il governo degli Stati Uniti non investirà effettivamente in nuovi bitcoin. Intel ha nominato Tan Lip Bu nuovo amministratore delegato, che dovrà risollevare le sorti dell'azienda di microchip. Ex capo di Cadence Design Systems, il 65enne Tan avrà il difficile compito di risollevare le sorti di un'azienda pioniera nella produzione dei chip ma che ora è in forti crisi. Intel, che ha dominato il campo dei semiconduttori per decenni, sta lottando con perdite di quote di mercato, battute d'arresto nella produzione e un brusco calo dei suoi guadagni. È anche gravata dai debiti e di recente ha dovuto tagliare circa 15.000 posti di lavoro. In un'email ai dipendenti, Tan si è detto fiducioso di poter cambiare direzione. Dopo la sua nomina, le azioni dell'azienda sono balzate di oltre l'11% dopo che il titolo era sceso di oltre il 54% negli ultimi 12 mesi.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.